Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Niente di più, solo terrore e desolazione quando si sente quel nome.
Senti il richiamo da un mondo perfetto che odia la gente per un loro difetto. Rubi il petrolio al paese orientale e ancora parli d'orgoglio nazionale.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il suo ex presidente sanguinario con questa storia è diventato milionario.
George Bush è il suo nome, ma chiamatelo semplicemente coglione.
Se non vuoi credere a morti sospette, a gente uccisa senza ragione.
Ora vento ma su commissione, cadaveri bucati da fucilazione.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Nostro presidente del consiglio con il suo tirapiedi femminio,
ma che l'Italia in questa storia ha messo dentro? Adesso ascoltate tutti quanti il mio commento.
La siringa è iniezione mortale,
è questa la legge di chi vuol comandare.
Ma io no, non ci voglio stare, voglio solamente gridare.
I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
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 Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info, oggi è giovedì 2 aprile, sono le 20:03 minuti e direi che più che puntuali sta per cominciare Tamburi Rossi, notizie dal fronte.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Anima, il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Fragile, nani, nani, na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Con gli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci tornati in diretta, appunto siete con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Nella puntata di oggi daremo un po' di aggiornamenti internazionali nella prima parte, mentre dedicheremo la seconda parte della trasmissione a un po' un excursus sulle basi militari in Italia, che sappiamo essere ormai tre quarti del territorio
si allargano,
sì, dati a caso, ma insomma diciamo che sono anche troppi.
Eh sì, questo anche perché insomma ci teniamo a rilanciare la manifestazione nazionale di sabato 4 aprile, cioè questo sabato, a Niscemi contro il MUOS, cioè contro il mostro, come appunto lo chiamano giustamente i compagni e insomma i militanti del movimento No MUOS. E proprio per rilanciare anche questo e anche per farci aggiornare rispetto alle ultime novità anche su questo fronte, insomma ci dovremo collegare proprio con la Sicilia per capire insomma appuntamenti, ma anche appunto le ultime news, visto che insomma il TAR aveva appunto accettato di dichiarare il MUOS fuori legge, e quindi insomma ci sono insomma degli sviluppi, anche se insomma gli americani sicuramente faranno molta fatica a rinunciare
a questo. Non mollano mai l'osso, e le basi che abbiamo sul nostro territorio lo dimostrano.
Esatto. Inoltre, insomma, andando verso il 25 aprile, ci sembra più che opportuno ricordare purtroppo quello che ci è rimasto sul groppone dopo la liberazione dal nazifascismo, proprio per ricordare che purtroppo la resistenza ci ha dato insomma un bagaglio di esperienza di lotta importantissimo, ma purtroppo la lotta non è finita. E se ci siamo liberati dai fascisti in camicia nera ufficiali, però purtroppo la borghesia italiana dal fascismo non è tornata indietro, e soprattutto insomma c'è rimasta sulla nostra terra l'occupazione americana, e questo a dimostrazione di quanto anche la nostra lotta è vicina alla lotta di tutti i popoli che resistono contro gli occupanti americani oggi.
Detto questo, partiamo con i primi aggiornamenti di oggi, che ovviamente insomma non possono che partire dalla situazione in Turchia. Quindi insomma leggeremo qualche articolo che passerà un attimo in rassegna tutto ciò che in Turchia sta succedendo negli ultimi due giorni. Il primo articolo, che è di martedì 31 marzo, preso tratto da Contropiano, Istanbul, fronte rivoluzionario, prende giudice in ostaggio, polizia uccide sequestratori. Un atto di giustizia per alcuni, di vendetta per altri. Questa mattina un comando dell'organizzazione rivoluzionaria turca, Partito Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Popolo, ha compiuto un blitz all'interno del Palazzo di Giustizia di Istanbul ed ha preso in ostaggio il procuratore Mehmet Selim Kiraz, occupando il suo ufficio al sesto piano del palazzo. Poco dopo l'organizzazione ha diffuso su alcuni siti e sulle reti sociali le foto del giudice con una pistola puntata alla testa. Il procuratore è stato preso di mira dal DHKPC in quanto titolare dell'assurda inchiesta, di fatto un insabbiamento, sulla morte del quindicenne Berkin Elvan, l'adolescente morto l'11 marzo del 2014, dopo ben 269 giorni di coma. Nel giugno del 2013 il ragazzo, mentre era in strada per comprare il pane per la sua famiglia, si era imbattuto nei poliziotti che reprimevano selvaggiamente una manifestazione contro il governo. erano i giorni in cui milioni di turchi e curdi manifestavano in solidarietà con il movimento contro la cementificazione di Gezi Park, l'autoritarismo del governo, l'islamizzazione forzata e il sostegno ai ribelli sunniti in Siria. Un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo da un poliziotto, uno dei tanti che in quei giorni fecero strage di manifestanti, colpì Elvan alla testa mandandoli in coma. A 2 anni di distanza dall'episodio, l'inchiesta non è stata capace di appurare alcuna responsabilità all'interno delle forze dell'ordine o nella catena di comando, né tantomeno di punire la gente che sparò la capsula che colpì Berkin Elvan, stroncando la sua giovanissima vita. Poco dopo l'irruzione del comando all'interno dell'edificio giudiziario, alcuni testimoni hanno udito alcuni colpi di arma da fuoco. Secondo gli stessi membri del comando, dei colpi in aria sparati per sventare l'intervento degli agenti di sicurezza. Mentre tutta la zona è stata immediatamente circondata e isolata dalle forze speciali della polizia, che sono penetrate nel palazzo evacuandolo. Secondo un comunicato diffuso dal sito di estrema sinistra Al-Kinsesi TV, fatta immediatamente oscurare dal governo turco, ritenuto vicino al movimento clandestino considerato terroristico da Ankara ma anche da Unione Europea e Stati Uniti, il gruppo armato marxista ha inviato alle autorità un ultimatum fino a questo pomeriggio alle 15.30 per soddisfare le sue richieste. Tra queste, la confessione in diretta da parte del poliziotto responsabile dell'omicidio di Elvan, un processo agli agenti in un tribunale popolare, l'assoluzione di tutti coloro che sono tuttora sotto processo per aver partecipato alle manifestazioni di solidarietà per Berkin Elvan, un salvacondotto che consenta la fuga ai componenti del comando. Tutte richieste più che legittime, vorrei aggiungere.
Ovviamente,
io,
ovviamente.
Sembra, cioè, niente di fuori di testa, insomma, anzi, tutto più che legittimo. I quali, quindi appunto i componenti del comando, hanno affermato che prima o poi, è certo, riusciremo ad entrare anche all'interno del Palazzo Bianco, in riferimento alla faraonica sede governativa fatta costruire recentemente dal presidente Erdogan. Vedat Yiğit, il vice procuratore del Tribunale di Istanbul, ha informato i media turchi che la polizia era in contatto con i sequestratori e che stava negoziando tramite un mediatore scelto da loro. Ma nel primo pomeriggio la diretta delle TV dal luogo dove sorge il Palazzo di Giustizia è stata chiusa da autorità che hanno anche imposto la censura di ogni informazione sull'evoluzione degli avvenimenti. La decisione è stata presa dal premier, il liberal islamista Ahmed Davutoglu, sulla base di una norma che gli consente di ordinare la censura per motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico. Proprio mentre il premier imponeva il silenzio stampa, propedeutico alla decisione di risolvere la questione con un assalto delle forze speciali, un gruppo di manifestanti ha raggiunto le immediate vicinanze del Palazzo di Giustizia di Kaglayan, scandendo slogan tra i quali Berkin Elvan è immortale. Nei giorni seguenti la morte dell'adolescente, nel marzo del 2014, in tutta la Turchia si susseguirono manifestazioni di protesta stroncate da una durissima repressione della polizia, che operò violenze e arresti. Scenario simile anche quest'anno, nel giorno del primo anniversario del decesso, quando decine di manifestazioni hanno ricordato il ragazzo in tutta la Turchia, chiedendo la punizione degli assassini, anche in questo caso represse dalle forze di sicurezza. Alle cariche e agli scontri del 12 marzo ha fatto seguito, pochi giorni fa, una maxi retata della polizia nel quartiere di Gazi Mahallesi a Istanbul, con l'intervento di elicotteri, cellulari e mezzi blindati, che all'alba del 24 marzo hanno completamente occupato e blindato il combattivo quartiere. Le perquisizioni e gli arresti hanno preso di mira le abitazioni e le sedi frequentate da simpatizzanti del DHKP, 14 dei quali sono stati arrestati. Appena si è sparsa la notizia della retata in corso, centinaia di persone sono scese in strada, scontrandosi con le forze di sicurezza in assetto antisommossa. Nel quartiere sono spuntate le barricate e contro gli agenti i manifestanti hanno lanciato fuochi d'artificio e molotov, fino a sera quando si è diffusa la notizia che una ragazza di soli 13 anni, Deniz Genk, era stata colpita alla testa da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia. Le capsule pesano intorno agli 800 grammi e si trovava in condizioni molto gravi. Dopo una complessa operazione alla testa, l'adolescente è stata ricoverata in stato di coma in un reparto di terapia intensiva. A seguito di questo ci sono dei brevi aggiornamenti che riguardano appunto il sequestro del giudice. Alle 20.15 visto che la zona del Palazzo di Giustizia di Cagliari è completamente circondata dalla polizia e resa inaccessibile anche ai giornalisti, per ora non è possibile avere la conferma di una notizia che viene riportata da alcuni media turchi, secondo i quali poco fa le forze speciali di Ankara avrebbero lanciato l'assalto contro i sequestratori del magistrato. All'esterno del palazzo comunque si sono udite raffiche di armi automatiche e due esplosioni. Secondo alcune fonti citate dai media, il magistrato sarebbe rimasto ferito, ma non sarebbe in gravi condizioni, mentre invece i due componenti del comando del Fronte Rivoluzionario del Popolo sarebbero stati uccisi dalle teste di cuoio. Poco dopo, le fonti ufficiali hanno confermato la versione diffusa poco fa da alcuni media. Quindi nel corso di un blitz delle forze speciali, due componenti del Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Popolo, il DHKPC, sono stati uccisi, mentre il magistrato da loro tenuto in ostaggio dalla tarda mattinata di oggi è stato seriamente ferito. Il giudice è stato ricoverato in un ospedale della città sul Bosforo. Abbiamo portato avanti i negoziati per 6 ore, ma le forze di sicurezza hanno fatto irruzione dopo che abbiamo udito dei colpi di arma da fuoco mentre eravamo al telefono con i terroristi, ha spiegato poco fa i media, esponendo una versione quanto mai fantasiosa, il capo della polizia di Istanbul, Altinok. Poco dopo, ancora intorno alle 20.45, molte centinaia di militanti delle organizzazioni dell'estrema sinistra turca e semplici cittadini sono scesi in strada in alcuni quartieri di Istanbul, dove è forte la presenza delle organizzazioni politiche rivoluzionarie. Si annuncia una notte di manifestazioni e di scontri dopo l'uccisione, appunto, da parte della polizia dei due militanti, che oggi appunto avevano preso in ostaggio il giudice. La polizia, in assetto antisommossa, poco dopo, quindi alle 20.55, ha caricato violentemente un gruppo di manifestanti che appunto nel pomeriggio aveva iniziato a manifestare contro l'impunità della polizia a ridosso della zona del Palazzo di Giustizia. Si segnalano le prime scaramucce nel quartiere, termine terribile, secondo me riguarda, nel quartiere di Okmeidani, dove nel pomeriggio i militanti delle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria hanno eretto alcune barricate. Alle 22, l'ultimo aggiornamento è che i due membri del DHKPC uccisi dalle forze di sicurezza nel blitz al sesto piano del Palazzo di Giustizia si chiamavano Safak Yayla e Baytar Doğruyol. Poco fa è morto, a causa delle ferite riportate durante l'assalto del teste di cuoio, anche il magistrato Mehmet Selim Kiraz.
Che doveva essere liberato dalle teste di cuoio, giusto?
Giusto.
Beh, liberato proprio dal suo corpo.
Giusto, sì, esatto. Ma non è la prima volta che accade. Entrano per liberare gli ostaggi che sono tutti vivi e ne escono la metà.
È così. Evidentemente ci sono altre chi priorità.
Ma sì, chi se ne frega. Non mi pare che gli stesse molto a cuore neanche a loro questo magistrato, volendo, nel senso. Però. Comunque, vabbè. Questo è appunto la notizia di 2 giorni fa, insomma, quindi di ciò che è successo martedì in Turchia. Tra un secondo di pausa leggeremo un'intervista che, insomma, siamo riusciti a tradurre grazie anche a un grande aiuto e supporto.
Una grande collaborazione.
Siamo riusciti a tradurre questa breve intervista che è stata fatta proprio ai due compagni nel momento in cui erano ancora all'interno, insomma, a tenere in ostaggio il giudice, e poi daremo, insomma, anche delle altre notizie, visto che chiaramente, insomma, ciò che è successo martedì ha dato il via a una serie sia di lotte ma anche purtroppo che
attacchi
di attacchi
repressivi.
Per cui rimanete con noi 2 secondi e torniamo subito.
وين راه حليل من حالوك حالي ما عرف لنشيرا من هذه الهموم يا وخيه وانا باغي نرتاح نهني جسمي العلاج ونعالج له الجراح نوب عليا يا الله نوب تجي في صواب كل سؤال اللي طرحته ألحقوا لي الجواب حتى اصحاب اللي ظنيت في وقت الضيق انصاب يا اللي قصدتوا للميعاد في وجهي غلق الباب يا اللي قصدتوا للميعاد في وجهي غلق الباب مالي ومالي ومالي
سيسي غطاوها الغيوم مالي ومالي ومالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجو مالي ومالي ومالي ومال سمايا ما طوت لي في ضلاع مالي ومالي ومالي ومال سمايا ما سكني
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Allora, come preannunciato da Silvia, adesso leggiamo l'intervista che ci è stata gentilmente tradotta. Il 31 marzo 2015, intorno alle 12, due militanti del DHKC, Fronte Rivoluzionario per la Liberazione del Popolo, ha invaso il Palazzo di Giustizia e Kaglayan ad Istanbul e ha preso in ostaggio Mehmet Selim Kiraz, procuratore del caso Berkin Elvan. Questi, che fu colpito da un proiettile sparato da un ancora sconosciuto poliziotto durante la rivolta di giugno 2013, è stato assassinato dopo un coma durato quasi un anno. Nessuno dei suoi assassini è ancora stato rivelato, nonostante tutti i tentativi di chiarimenti a riguardo da parte della famiglia e delle organizzazioni democratiche popolari. Qui di seguito un'intervista condotta da Ahmed Sik, giornalista del Cumhuriyet, con i militanti intorno alle 16, ossia 3-4 ore prima che fossero sommariamente giustiziati dalle squadre SWAT. Dopo l'ultimo post dei militanti su Twitter, Our People We Love You, nostra gente vi amiamo, è diventato subito un tormentone.
Sì, scusate, però è importante, l'hashtag che in realtà è diventato subito un tormentone è in turco, quindi non ve lo leggiamo, però significa anche noi vi amiamo, è importante perché è quello che è diventato.
Certo, scusate, è che leggerlo per me era una cosa veramente impossibile. Bene, porterete a termine la vostra azione? Potete dirmi qualcosa sugli attuali negoziati?
Sul nostro account Twitter abbiamo postato i numeri di identificazione dei poliziotti che sono saltati fuori nell'indagine. Secondo il rapporto, il Criminal Bureau of Security avrebbe identificato questi tre poliziotti tra i 21 sospettati. Abbiamo saputo che questi tre poliziotti potevano essere coloro che hanno sparato a Berkin. Il procuratore ci aveva già dato questa informazione. Durante i negoziati abbiamo chiesto che l'identità di questi tre agenti fossero rivelate in una trasmissione live in TV. I membri della delegazione negoziati ci disse che al 99% Berkin fu assassinato proprio da questi tre agenti. Quindi abbiamo chiesto che i loro nomi fossero svelati in un programma televisivo. Abbiamo esaminato il file dell'indagine. Abbiamo guardato le fotografie degli agenti sospettati. Le loro foto erano incorniciate in rosso, secondo il Criminal Bureau. Una portava le iniziali GT con il numero seriale 35, eccetera. Abbiamo anche condiviso i numeri di identificazione degli altri agenti e abbiamo chiesto di sapere i loro nomi.
Pensate che la vostra richiesta verrà accolta?
La nostra richiesta è chiara. I nomi devono essere comunicati in una trasmissione televisiva. I negoziatori dovrebbero mantenere la parola, rivelare le identità degli sbirri. E questi agenti devono ammettere di essere colpevoli. Possiamo negoziare altre richieste dopo che questa sarà accolta. Se le nostre richieste non fossero accolte, allora faremo quel che abbiamo detto che avremo fatto. Abbiamo fornito i numeri di identificazione degli agenti. Vogliamo che i nomi vengano resi pubblici. Possiamo mettere fine a questa storia una volta che i nomi saranno rivelati. Ora stiamo tenendo questa intervista e gli abbiamo dato un'ora e mezza, fino alle 19:40. Se non confesseranno i loro nomi, i crimini in televisione, i negoziati finiranno qui. Le comunicazioni telefoniche termineranno e noi puniremo il procuratore.
Avete anche chiesto al capo della polizia e al vice procuratore di fare una dichiarazione a mezzogiorno?
Sì, l'annuncio è stato fatto rispetto alle nostre richieste. All'inizio avevamo dato 3 ore. Siamo riusciti a contattare la delegazione e i negoziati giusto prima della scadenza delle 3 ore. Quando le autorità hanno promesso che avrebbero annunciato il nome degli assassini, abbiamo detto loro che i negoziati continueranno, si rispetteranno questa richiesta. Poi il capo della polizia e il vice procuratore hanno fatto la dichiarazione. Abbiamo esteso la deadline. Non ci sarebbe stato nessun prolungamento se l'annuncio non fosse stato fatto.
Alcune voci di corridoio dicono che vi siete serviti dei documenti di un avvocato per entrare nell'edificio e altre dicono che uno di voi è un avvocato. Come siete entrati nel palazzo di giustizia con le armi?
Non daremo spiegazioni su come siamo entrati. Sarà rivelato a tempo debito, questo è sicuro. Per ora, comunque, non faremo dichiarazioni. Queste dicerie prendono di mira gli avvocati. Dall'altro lato, gli avvocati sono già presi di mira. Gli avvocati sono stati presi di mira molte volte in questo paese. Sono stati imprigionati e addirittura uccisi solo perché stavano difendendo i loro clienti. In questo paese, chiunque sia contro la KP e l'establishment è già preso di mira. Noi non siamo avvocati, ma combattenti del DHKC. Abbiamo deciso di agire in questo modo e abbiamo provato tutti i metodi per farlo. Siamo stati costretti a usare questa linea d'azione.
L'azione armata porterà giustizia?
I rivoluzionari si sono sforzati per assicurare la giustizia di questo paese. Finora molti tentativi sono stati fatti. I rivoluzionari hanno manifestato, gli avvocati facevano pressione per questo, ma hanno arrestato gli attivisti e invece degli assassini. Indagini sono state lanciate contro di loro, sono stati torturati. La giustizia si fa avanti solo quando ci sono di mezzo gli interessi dell'establishment e arresta coloro che hanno davvero bisogno di giustizia. Siamo qui per portare giustizia. I metodi che usiamo e la nostra azione sono legittimi.
State dicendo che uccidere il procuratore se le vostre richieste non saranno esaudite. Questo è legittimo?
Stiamo cercando di fare in modo che questo non succeda. Sta a loro l'accogliere le nostre richieste e salvare il procuratore. Loro sono il loro procuratore e il loro corpo di polizia. Quei procuratori e quegli agenti che proteggono il loro establishment. Se non vogliono essere colpiti, dovrebbero venire incontro alle nostre richieste. Non crediamo che l'establishment dia il giusto valore alla sua stessa gente. La usano, la sprecano e se ne disfano. In ogni caso, è un loro problema. Noi non scenderemo a patti oltre a quel punto.
Cosa ci dite sullo stato di salute del procuratore? Posso parlargli?
Non puoi parlargli, ma sta bene. Ha già parlato con un procuratore, suo collega ed un altro agente di polizia. Ha anche detto di stare bene.
Avete parlato con il procuratore? Ci sono dei notiziari che dichiarano che il procuratore ha fatto degli sforzi per trovare i colpevoli del caso Berkin e Elvan.
Sì, gli abbiamo parlato. I procuratori cercano di difendersi. Quando controllano l'inchiesta, però, vedi solo la richiesta degli avvocati. Non si vede nessuno sforzo da parte del procuratore per approfondire l'indagine. Conosciamo lo sviluppo del file dell'inchiesta fino ad oggi. Per ora i procuratori non li hanno nemmeno toccati. Gli avvocati e le famiglie cercavano le immagini delle televisioni a circuito chiuso. I rivoluzionari hanno fatto innumerevoli manifestazioni per questo. Sono stati presi in custodia, sono stati torturati e arrestati. Non c'è nemmeno un piccolo passo fatto dal procuratore in questa inchiesta. È anche ovvio, a partire dai casi simili a questo, che la magistratura non fa nulla. Ciò che fanno è proteggere lo Stato e i suoi criminali. E qui c'è il procuratore pubblico che è responsabile dell'impunità di questi agenti.
Grandi fette della società hanno già reagito contro l'assassinio di Berkin e Elvan. Centinaia di migliaia di persone si sono ribellate contro questa ingiustizia. Non pensate che la vostra azione possa indebolire questo fondamento legittimo?
Berkin e Elvan era una persona comune, ma era nostro figlio. Noi conoscevamo Berkin personalmente, lo abbiamo conosciuto nel vicinato, abbiamo cresciuto Berkin, era il nostro adorato fratello e compagno. Non è che milioni di persone hanno partecipato al suo funerale da sole. I rivoluzionari hanno manifestato per 360 giorni per mostrare l'ingiustizia e per formare l'opinione pubblica a riguardo. Ci furono molti martiri durante la rivolta di giugno, ma nessuno di loro ha ricevuto un funerale come quello. Certamente il fatto che Berklin fosse un ragazzo è importante, ma lo è più il fatto che molte persone si sono riunite per Berklin, grazie alla richiesta di giustizia. Come abbiamo detto all'inizio, abbiamo deciso di intraprendere questa azione perché finora tutto è stato fatto. Abbiamo usato i canali democratici per incoraggiare qualche passo, ma dal momento che la giustizia non ha fatto il suo corso, diciamo che i nostri fucili renderanno giustizia, la nostra ideologia e la nostra legittimazione.
وشاهل زاهي معاه الحال ايه وحوتة وخمسة برشا زدوس حقنا اليوم بلاش فلوس وشبعنا كلام وشبعنا كذوب ايه شبعنا جوع وسهر مقلوب ايه وشافوا المنكر قالوا حلال سمعوا العيب وقالوا بوال شافوا المنكر قال حلال سمعوا العيب وقالوا بوال إيه بلاد عفريزمان علم ودين جهل وفن إيه بلاد عفريزمان علم ودين جهل وفن دون راس تعب
Eccoci tornati in diretta, si stava parlando appunto di ciò che è successo in Turchia martedì, abbiamo letto, insomma ci sembrava molto importante leggere un'intervista diretta insomma a questi compagni che purtroppo non hanno potuto poi scrivere comunicati o dare altre comunicazioni visto che sono stati brutalmente ammazzati dagli sbirri. Comunque insomma quell'intervista secondo noi è molto semplice ma molto chiara del perché è avvenuta questa azione e quali sono appunto le quali sono state le richieste alla base e qual è stato tutto, quali sono stati i precedenti che hanno portato appunto a questa scelta. Passiamo adesso a un aggiornamento sulla situazione sempre in Turchia del giorno dopo, quindi di mercoledì 1 aprile. Turchia retata contro l'estrema sinistra, scontri a Istanbul e Ankara. Continua ad essere particolarmente movimentata la situazione in Turchia. Ieri ad Istanbul due militanti del fronte rivoluzionario, appunto del popolo, avevano preso in ostaggio un magistrato, accusato di aver insabbiato le indagini sull'omicidio da parte della polizia del 14enne Berkin Elvan. In cambio della liberazione del procuratore, i militanti chiedevano la punizione del poliziotto responsabile del delitto e la liberazione di tutti i manifestanti arrestati nel corso delle manifestazioni di solidarietà con l'adolescente colpito alla testa dalla spoletta di gas lacrimogeno. Una contropartita che era evidente, l'esecutivo islamista di Ankara non era affatto disponibile a concedere. In serata, dopo quello che è stato definito dalle autorità il fallimento delle trattative con i membri dell'organizzazione comunista, le teste di cuoio hanno fatto irruzione al sesto piano del Palazzo di Giustizia, uccidendo i due sequestratori e ferendo gravemente anche il giudice, raggiunto da ben 5 colpi, di cui 3 alla testa da parte degli sbirri, vorrei sottolineare, che è morto poco dopo mentre i medici lo operavano. Stando alle informazioni filtrate dalla stampa turca, gli agenti avrebbero potuto catturare vivi 2 sequestratori, ma avrebbe preferito giustiziarli, capiamo la controparte, insomma. Ed anche i proiettili che hanno colpito il giudice provenivano dalle armi delle teste di cuoio. Nella serata di ieri il presidente Erdogan ha elogiato il comportamento delle forze dell'ordine e ha difeso la decisione di lanciare il Blitz finito nel sangue. Non avevamo dubbi da parte di un personaggio che non ha fatto altro che ammazzare, sparare, uccidere la gente che scendeva in piazza a manifestare.
dopo il quale la polizia ha attaccato giornalisti e attivisti di sinistra che già dal pomeriggio di ieri si erano radunati nei pressi del tribunale di Cagliari. Numerose le cariche e lacrimogeni sparati, 4 avvocati, una giornalista e numerosi manifestanti sono stati arrestati. Durante la notte, in 2 quartieri di Istanbul, dove è forte il radicamento delle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, centinaia di manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza. La polizia ha usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti a Okmeidani, il quartiere in cui viveva Berkin Elvan, e anche nel distretto di Gazi. Le forze dell'ordine hanno utilizzato i blindati e i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti che tentavano di raggiungere un commissariato. Nel corso delle proteste, nei 2 quartieri sono visti in strada alcuni militanti dell'IHKPC, armati e con il volto coperto, ai quali si sono aggiunti anche alcuni militanti dell'organizzazione maoista MKP e di quella curda IDGH. Scontri anche in alcune zone di Ankara, dove la polizia ha attaccato i manifestanti che celebravano i 2 militanti uccisi a Istanbul. L'attesa ondata repressiva del governo contro le forze di sinistra non si è fatta attendere. Questa mattina le forze di sicurezza turche hanno condotto una vasta operazione nei confronti delle organizzazioni dell'estrema sinistra turca, accusate di collaborare o di essere contigue al fronte rivoluzionario. Stando ai media turchi, finora sono 22 militanti della sinistra antagonista arrestati nella città di Antalya. L'antiterrorismo li accusa di preparare un blitz simile a quello andato in scena ad Istanbul contro obiettivi del governo turco. Altri 10 arresti sono stati effettuati sempre questa mattina nelle città di Smirne e Eskişehir. Ma anche un altro episodio ha tenuto questa mattina il paese con il fiato sospeso. Infatti un uomo in precedenza i media avevano parlato di 2 forse armati, ha fatto irruzione nella sede dell'HKP di Kartal, sulla sponda asiatica di Istanbul, rompendo una finestra ed esponendo una bandiera turca sulla quale era stata aggiunta una spada, dalla sede del partito governativo. Non è chiaro al momento né l'obiettivo né la paternità dell'azione contro la forza politica di governo. Secondo il presidente Erdogan si sarebbe trattato di un tentativo di minare il processo di pace con i militanti curdi. Sul posto sono immediatamente arrivate ingenti forze di polizia che hanno isolato l'edificio. Poco dopo le forze speciali sono entrate nella sede e hanno arrestato i 2 uomini. Inoltre, sempre oggi, un aereo di linea della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Lisbona, è stato fatto rientrare all'aeroporto di partenza a causa di un allarme bomba. Il velivolo è atterrato all'aeroporto Kemal Atatürk tra strette misure di sicurezza. L'allerta è scattato dopo che a bordo è stata trovata una borsa apparentemente riconosciuta da nessun passeggero. Vabbè.
Ecco, proprio rispetto a questo, appunto quello che è successo ieri, leggiamo anche una chiamata di solidarietà internazionalista che infatti è stata girata proprio nella prima ora di questa mattina. Chiamata alla solidarietà internazionalista, massima diffusione, gigantesca operazione di repressione in atto da stanotte nel quartiere di Okmeidani, appunto a Istanbul, attaccato il centro culturale Edil Erkmen e la casa della gioventù. Questo è l'ultimo messaggio che i compagni sono riusciti ad inviare via mail stanotte alle 4:30 prima di essere arrestati. Come era prevedibile, la repressione dello Stato fascista turco non si è fatta attendere, colpendo le forze popolari. Nell'operazione la polizia ha distrutto tutti gli strumenti musicali, tra l'altro del gruppo Yorum, compagni che vi ricorderete, insomma, se, per i nostri ascoltatori più affezionati, avevano già subito attacchi repressivi appunto qualche anno fa durante le mobilitazioni del Gezi Park che appunto erano stati arrestati. Poi si conclude appunto questa chiamata alla solidarietà: vogliamo liberi subito i nostri compagni integri come sono stati presi. Appunto è quello che viene scritto aprile alle 6 di mattina. La polizia sta entrando nel centro culturale e loro ci stanno arrestando. Datene massima diffusione, non ci fanno paura, non ci facciamo intimidire. La solidarietà è la tenerezza dei popoli.
Sì, aggiungo solo al volo visto che di quello si stava parlando, che no, cazzata, stavo per fare un'emerita cazzata. Scusate, mi sono un attimo
persa.
Sei
sbagliata l'articolo.
Mi sono sbagliata l'articolo.
Comunque, intanto, mentre lo guardi, leggo anche velocemente che ci sono c'è stata una conferenza stampa proprio oggi ad Okmeidani, davanti al centro culturale di Lerkman, appunto, che era stato attaccato. Una conferenza stampa organizzata dal gruppo Yorum. La migliore risposta alla repressione di questa notte la daremo il 12 aprile con un concerto internazionalista per una Turchia indipendente. Quindi ancora rilanciano ovviamente alla lotta, alla mobilitazione. E
comunque
anche...
in realtà non era così tanto una cazzata, nel senso che sì, però è un articolo di 3 anni fa, però insomma non sta male
riguardava proprio
che,
quello
riguardava proprio il fatto che appunto due musiciste dei gruppi Yorum sono state appunto 3 anni fa già, visto che si parlava della forte repressione che comunque subisce questo gruppo, che è appunto una storica formazione folk di sinistra della Turchia, erano state queste due compagne, insomma queste due musiciste, arrestate e torturate dalla polizia, dalle forze di sicurezza di Ankara. Per cui sì, era importante ricordare la data, nel senso che non è successo adesso, però insomma dimostra abbastanza bene intanto l'attacco che insomma subisce un gruppo musicale, nel senso che
beh, sono i compagni,
sono
insomma
dei compagni, sì, però nel senso è la situazione insomma che c'è in Turchia e che nuovamente insomma sono stati arrestati anche adesso. Quindi direi che noi mettiamo su una loro canzone.
Assolutamente.
A questo punto cosa vuoi? Vuoi Bella Ciao o quell'altra cosa che è in turco e non posso leggere?
Ma io direi che non lo so, ascoltiamo l'altra, quella
proviamo
che non, l'altra, quella che non sei in grado a leggere.
In turco, chi lo sa, scopriremo insieme ai nostri ascoltatori.
Assolutamente. Eccoci nuovamente in diretta e sempre appunto con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 20:43 e andiamo appunto avanti con la nostra trasmissione per purtroppo parlare di un altro fronte repressivo molto, molto caldo, e cioè della Palestina. Fronte repressivo caldo, ma anche fronte di resistenza importantissimo, come in questo si lega anche con ciò che sta succedendo in queste ore in Turchia. Purtroppo invece per la Palestina dobbiamo parlare di un gravissimo attacco compiuto per mano appunto delle forze di occupazione sionista, che hanno arrestato la compagna Jarar. Ecco, poi insomma vi ricorderete, ne abbiamo anche parlato di lei in altre trasmissioni, perché non è la prima volta che finisce nel mirino delle forze di occupazione, e quindi andiamo magari a leggere la notizia, ovviamente rilanciando da parte di tutta la redazione di Tamburi Rossi, ma anche sicuramente la redazione della radio, la nostra più stretta solidarietà nei confronti di questa compagna del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.
All'alba di stamattina, giovedì 2 aprile, più di 60 soldati dell'occupazione israeliana hanno assaltato l'abitazione della parlamentare Khalida Jarrar, una dirigente della sinistra palestinese femminista. La donna è stata brutalmente arrestata, l'esercito ha sfondato la porta e ha rinchiuso il marito in una stanza separata. Dirigente del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Khalida Jarrar ha resistito alla volontà dell'esercito di occupazione, che lo scorso settembre avrebbe voluto espellerla da Ramallah ed esiliarla a Gerico per 6 mesi. Chi è Khalida? Khalida è un avvocato palestinese specializzata nella difesa dei prigionieri palestinesi con l'associazione Adamir. Presiede inoltre il comitato del Consiglio Legislativo Palestinese dei Prigionieri. Khalida è inoltre attiva nel Movimento delle Donne Palestinesi, una voce femminista di primo piano per la difesa dei diritti delle donne. Dal 1998 le è impedito di viaggiare fuori dalla Palestina occupata. Nel 2010, poiché aveva bisogno di un trattamento medico in Giordania, ha combattuto per mesi attraverso una campagna pubblica fino a ricevere il consenso ed essere curata. In agosto-settembre 2014 è stata lanciata una campagna in suo sostegno per ottenere l'annullamento dell'ordinanza di sorveglianza speciale e del suo trasferimento da Ramallah a Gerico. Jarrar ha rifiutato l'espulsione a Gerico. Per questo la parlamentare ha organizzato una serie di proteste nel Consiglio Legislativo Palestinese di Ramallah, dove ha vissuto e lavorato fino all'ordinanza del 16 settembre 2014. «È l'occupazione che deve lasciare la nostra patria», ha dichiarato, e la tenda della protesta è stata visitata da numerose delegazioni palestinesi ed internazionali, compresi i membri internazionali del Parlamento. Ad oggi sono 18 i membri del Consiglio Legislativo Palestinese imprigionati da Israele e 9 in detenzione amministrativa senza processo né accuse. I membri del CLP sono stati a più riprese sistematicamente presi di mira dalle forze di occupazione israeliane. La campagna in solidarietà con Khalida Jarrar si sta muovendo per richiedere la sua liberazione immediata.
Ecco, tra l'altro appunto gli aggiornamenti sono che di adesso, da parte di Adamir, che appunto adesso la compagna è chiusa a Ofer ed è sotto investigazione, sotto interrogatorio, quindi probabilmente. Dopo questo periodo lei potrebbe essere trasferita alla carcere di Asharon. Potrebbe essere, appunto, non si capisce ancora bene qual è la sua condizione giuridica, potrebbe essere prolungata fino a domenica la sua detenzione, e praticamente potrebbero appunto essere detenuta in detenzione amministrativa, famoso metodo con cui i sionisti riescono a tenersi tenersi in carcere compagni e insomma combattenti palestinesi senza neanche dover formulare nessun genere di accusa specifica, e appunto quindi questa è la situazione attualmente, quindi da domenica probabilmente dovrebbe arrivare qualche notizia in più rispetto ai tempi che riguardano la sua carcerazione. E un'altra questione assolutamente da sottolineare, che sottolinea Adamir, è che l'arresto della compagna è sicuramente opera congiunta anche delle forze della polizia palestinese, dell'NP, sotto gli ordini dell'NP, perché ricordiamo la compagna è stata catturata a Ramallah, nella sua casa di Ramallah, e la Ramallah è nella zona A dove appunto la legislazione anche a livello di sicurezza è nelle mani della ANP, quindi i coloni, scusatemi, le truppe sioniste che sono entrate per fare questa azione repressiva non sarebbero potute assolutamente entrare senza il beneplacito e il permesso dell'autorità palestinese. Quindi, insomma, sicuramente poi ci sarà modo e occasione per ritornare su questa faccenda, su quanto appunto detto. Comunque ciò che è assolutamente grave è il fatto che appunto come il compagno Sadat, anche la compagna Khalida Jarar è vittima della cooperazione tra le forze sioniste e le forze della palestinesi legate all'NP, e questo è gravissimo perché, come sappiamo bene, mina la divisione tra i palestinesi, che invece dovrebbero essere uniti contro l'occupante, e quindi non permettere all'occupante di arrestare le avanguardie della resistenza, come sicuramente la compagna è. Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20:53, sempre di giovedì 2 aprile e siete in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Continuiamo a parlare di Palestina, appunto leggendo un ulteriore aggiornamento sulla situazione detentiva, ovviamente ricordando che rilanciamo la nostra solidarietà più totale alla compagna Khalida arrestata quest'oggi e tra l'altro compagna che si occupava in particolare, insomma con determinazione, anche della situazione dei prigionieri palestinesi rinchiusi nelle carceri sioniste. Quindi andiamo a vedere gli aggiornamenti proprio rispetto a questo argomento: nuovi ordini di detenzione amministrativa per i prigionieri palestinesi e nuovi arresti di minori. 99 minori palestinesi sono attualmente detenuti nelle carceri israeliane, mentre sono stati emessi ordini di detenzione amministrativa contro 121 prigionieri solo nel mese di marzo. Jouad Balous, capo dell'unità giuridica dei prigionieri palestinesi, ha riferito alle agenzie stampa che 33 minori palestinesi stanno attualmente scontando pene detentive di diversi periodi di tempo per condanne inflitte loro. Balous ha affermato che in base alle dichiarazioni dei detenuti minori, la maggior parte degli arresti sono stati effettuati in tarda notte, dove i bambini vengono catturati dalle loro case e sottoposti a interrogatori senza la presenza ovviamente di un tutore legale, come previsto dalla legge. Nel 2014 circa 1000 bambini palestinesi sono stati arrestati dalle forze israeliane, spesso senza motivo. I legali denunciano abusi sistematici, tra cui l'aggressione fisica e le confessioni forzate. Il Dipartimento appunto per i prigionieri palestinesi segnala che nel 2014 è stato caratterizzato da una campagna di violazione contro i diritti dei minori palestinesi, tra cui omicidi, arresti, violenze dei coloni e punizioni collettive come la demolizione delle case. Ricordiamo che almeno 480 bambini palestinesi sono stati uccisi da Israele durante il suo attacco della scorsa estate alla striscia di Gaza, mentre altri 11 sono stati uccisi dalle pallottole dei soldati a Gerusalemme Est. Il Comitato dei Prigionieri Palestinesi denuncia e condanna l'ordine di detenzione amministrativa per i 121 prigionieri palestinesi. La detenzione amministrativa è una procedura che consente all'esercito di occupazione di tenere i prigionieri a tempo indeterminato, senza fornire alcun tipo di informazione e senza permettere loro di sostenere un processo. I detenuti palestinesi hanno continuamente fatto ricorso allo sciopero della fame come un'arma per protestare contro la loro illegale e disumana situazione, chiedendo la fine di questa politica che viola il diritto internazionale. Il Comitato dei Prigionieri ha inoltre riferito che 9 prigionieri palestinesi che attualmente sono in isolamento nel carcere di Megiddo lanceranno uno sciopero della fame a partire dalla prossima domenica, se l'amministrazione penitenziaria non metterà fine alla loro segregazione. E quindi ovviamente anche nei confronti di questi prigionieri, appunto, che in procinto di iniziare uno sciopero della fame, va ovviamente tutta la nostra solidarietà. Ma non solo, ci sentiamo assolutamente vicine anche a altri due compagni, Ahmed e Sari, due compagni della Cisgiordania, che avrebbero dovuto essere in Italia fra qualche giorno per iniziare un tour di presentazione del film Israele il cancro, videofilm autoprodotto da Samantha Comizzoli. Questo video appunto avrebbe dovuto girare per varie città d'Italia insieme a questi due compagni come relatori e come appunto portatori dell'esperienza della lotta e della vita sotto l'occupazione sionista in Cisgiordania. Purtroppo questi due compagni non saranno in Italia. Non saranno in Italia perché il consolato italiano non ha voluto dare loro i visti necessari appunto per entrare in Italia. Questo, a nostro avviso, dimostra per l'ennesima volta come il governo italiano sia schierato al fianco dell'occupante sionista e che quindi rifiuti la possibilità di muoversi a questi compagni palestinesi che sarebbero venuti qua a denunciare tutti gli abusi e i crimini che l'entità sionista compie quotidianamente nei confronti, insieme all'NP ovviamente, nei confronti del popolo palestinese. Questo evidentemente andrebbe contro gli interessi degli imperialisti italiani che sono legati a doppio filo con quelli appunto dell'occupante sionista, sia da un punto di vista economico, militare, che politico e culturale. Lo sappiamo bene, tutti gli accordi che purtroppo sono stati siglati dai due governi in maniera pomposa, come insomma anche due anni fa a Torino e poi in realtà a Roma. Ma soprattutto ricordiamo che sia lo Stato sionista, l'entità sionista, che lo Stato italiano, il governo italiano, sono ben saldi sul carrozzone del blocco imperialista a guida USA, e questo ovviamente li rende complici di tutto ciò che è la tendenza alla guerra che appunto gli imperialisti vogliono spingere nell'area medio orientale. Questo ci spiega come sia impossibile per lo Stato italiano accettare appunto la voce di chi invece va a denunciare e smascherare quella che vuole essere propagandata come la democrazia del Medio Oriente, che sappiamo bene invece non essere, ma essere un regime d'apartheid e colonialista che di fatto deve essere combattuto con le stesse armi che essa adopera per perpetrare l'occupazione. Detto questo, quindi, chiaramente ci dispiace moltissimo non avere questi due giovani Shebab a raccontarci cosa significa vivere appunto nei campi di domani, come recita il nome del padiglione israeliano all'Expo.
I campi di concentramento di oggi, secondo me si sono sbagliati. Campi di concentramento di oggi e di domani.
A me fa solo che venire in mente, sai, le nuove terre che i coloni vorranno prendersi dalle nuove terre palestinesi, quindi i campi di domani sì, sono la terra dei palestinesi di oggi, esatto. E di fronte a questo, insomma, è più che mai necessario mobilitarsi, smascherando proprio quali sono i legami e gli interessi che uniscono il nostro governo, che qua in Italia ci affama, ci costringe a una vita di precarietà e di veramente di umiliazioni dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista culturale, da qualsiasi punto di vista, va bene, contro appunto con gli affari che legano il nostro governo con l'entità sionista.
Per fare questo, uno degli appuntamenti molto 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 importanti, è sempre stato un appuntamento molto 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 importante, ma quest'anno assume insomma ancora di più una valenza di lotta, è il prossimo 25 aprile a Milano. Assume ancora più importanza anche appunto in vista del 1° maggio, dell'inaugurazione dell'Expo, ma un Expo che ci sta distruggendo, dilaniando ormai in realtà da anni e che continuerà a farlo insomma fino ad ottobre se non oltre, e quindi un 25 aprile che appunto sarà ancora più importante perché vedrà purtroppo probabilmente un'ampia presenza sionista appunto a Milano, visto che appunto una settimana dopo apre l'Expo, dove sappiamo che Israele è praticamente l'ospite d'onore, con un padiglione immenso proprio a fianco a quello italiano, che è appunto il paese ospitante di questa schifezza. Proprio per questo leggeremo adesso il comunicato scritto appunto dal Fronte Palestina, proprio per rilanciare appunto a Milano il 25 aprile, al fianco della resistenza palestinese, di tutte le resistenze e le lotte di liberazione. Il 25 aprile di 70 anni fa, con l'insurrezione di Milano e di altre città italiane, si concludeva la lotta di liberazione del popolo italiano contro il fascismo e l'occupazione nazista. La gran parte delle città e delle province italiane, dopo l'8 settembre, veniva liberata dal popolo in armi.
Quest'anno, il 25 aprile, cade in una situazione dove i venti di guerra sono impetuosi, fin dentro l'Europa, come dimostra l'aggressione occidentale all'Ucraina. Il fronte imperialista USA, UE e Israele rappresenta il principale nemico dei popoli, mentre la straordinaria tenacia della Palestina fa da esempio alle lotte che hanno origine ovunque questi predatori mettano le loro mani. Una granitica trincea di resistenza che rafforza e alimenta tutte le altre. Questa giornata ha per noi il significato di rendere vivi, nella pratica di oggi, gli insegnamenti della resistenza partigiana nel 70° anniversario della sua vittoria, la prassi della lotta a sostegno di tutte le resistenze. I popoli oppressi dai regimi fascisti o militari o da occupazioni coloniali hanno sempre trovato il sostegno incondizionato degli antifascisti italiani. Nelle piazze dei partigiani non ci deve essere posto per i simboli degli oppressori, dei razzisti, dei vecchi e nuovi colonialisti, dei fascisti comunque camuffati e dei guerrafondai, ma solo per quelli di chi lotta per la libertà, l'autodeterminazione dei popoli, l'uguaglianza e la giustizia sociale. C'è un popolo che da oltre 60 anni vive sotto occupazione militare straniera, soggetto ad un'odiosa e vile discriminazione razziale, oppresso e segregato in Bantustan, sistematicamente aggredito con armi sperimentali di distruzione di massa, disperso nella diaspora di tutto il mondo. Eppure c'è chi vorrebbe vietare agli antifascisti italiani il diritto di manifestare per la libertà dei palestinesi, condannando chi calpesta i loro diritti. Il triste spettacolo delle bandiere dello Stato israeliano, fondato nel 48, che sfilano usando la brigata ebraica come cavallo di Troia nel corteo del 25 aprile, deve cessare. Quelle bandiere sono le stesse riportate sugli aerei che la scorsa estate hanno selvaggiamente bombardato Gaza, distruggendo interi quartieri, campi profughi, scuole, terreni agricoli, acquedotti, depositi alimentari, ospedali e centrali elettriche, con il non celato proposito di ridurre quel popolo alla fame, oltre che piegare la resistenza palestinese e sterminare gli abitanti, compresi i bambini, considerati pericolosi terroristi di domani. Quelle bandiere sono le stesse che sventolano sul muro dell'apartheid, che impedisce ai palestinesi della Cisgiordania di muoversi liberamente. Sono quelle che svettano dagli insediamenti disseminati in tutta la Palestina. Sono quelle che si vedono al checkpoint, dove ogni giorno i palestinesi devono fare ore di coda per andare a lavoro o a scuola, spesso senza riuscirvi, o dove troppe volte si muore, su ambulanze bloccate dall'esercito sionista, che sotto quelle bandiere decide chi, quando e se può passare. Quelle bandiere sono le stesse portate al corteo dalla brigata ebraica, la cui partecipazione è mediaticamente sopravvalutata e non corrisponde al marginale contributo che questa diede alla lotta, storicamente composta da coloni europei di religione ebraica che si erano insediati in Palestina sotto mandato britannico, grazie al sostegno della potenza coloniale europea. Non risulta che la brigata abbia fatto operazioni congiunte alle formazioni partigiane italiane. Era invece sotto il comando britannico, appartenente al suo esercito come altre formazioni nepalesi, indiane, neozelandesi, australiane, canadesi e sudafricane, che non sono considerate alla stessa stregua. Ecco perché, anche quest'anno, contesteremo la presenza sionista al corteo di liberazione del 25 aprile. Senza temere l'ipocrita accusa di antisemitismo, usata per tacciare chiunque sostenga la resistenza palestinese o condanni l'operato criminale di Israele. Non siamo noi gli antisemiti, noi siamo contro il sionismo, ideologia reazionaria, neocoloniale e razzista. Condanniamo inoltre i modelli sionisti di repressione e controllo sociale esportati in tutto il mondo, grazie anche ad occasioni come Expo 2015, dove i paesi imperialisti e le multinazionali concordano nuovi paradigmi di sfruttamento del pianeta e dei suoi abitanti, riducendo l'umanità alla barbarie. Per questo saremo anche in piazza il 1° maggio, per contestare Expo e la presenza israeliana in pompa magna a tale kermesse. Il Made in Israel, quindi, non riguarda solo gli attivisti per la Palestina, ma anche persone impegnate nelle lotte sociali e contro gli apparati repressivi dello Stato. La presenza sionista al corteo del 25 aprile all'Expo non è pericolosa solo perché tenta di ripulire l'immagine di Israele agli occhi del mondo, nascondendo la natura genocida del suo progetto coloniale. Ma è pericolosa perché rappresenta la vetrina del modello carcerario, non solo delle popolazioni indigene, ma di tutti i fenomeni migratori, dei movimenti studenteschi, operai e di contestazione, nonché delle lotte sociali in Italia e nel resto del mondo. La tendenza alla guerra portata avanti dai governi israeliani dovrebbe indignare gli antifascisti e le realtà che si oppongono alla militarizzazione, solidali con i lavoratori e con le lotte sociali. Invece oggi viene permessa e promossa la loro agibilità, soprattutto da parte del Partito Democratico, che si ritrova al centro nevralgico degli accordi internazionali, complice dei crimini commessi dal neocolonialismo e dalle guerre preventive, e che internamente si scaglia contro i lavoratori e le classi subalterne, massacrando i loro diritti e lo sviluppo sociale con infami riforme come il Jobs Act. Noi stiamo dalla parte dei palestinesi e sosteniamo la loro legittima lotta di liberazione. Mentre denunciamo con forza lo sterminio nazista degli ebrei, non accettiamo che un simile genocidio possa avvenire contro i palestinesi. Siamo anche dalla parte degli ebrei che rifiutano il sionismo e denunciano la pulizia etnica che sta alla base della nascita di Israele, come gli storici Ilan Pappe e Guido Valabrega, il partigiano Primo Levi e molti altri. Assieme a loro e anche in nome di coloro che non ci sono più, il 25 aprile grideremo «Palestina libera, ora e sempre resistenza». Facciamo appello quindi appunto a tutte le realtà del movimento di solidarietà al popolo palestinese, di opposizione alla guerra imperialista, a tutti gli autentici antifascisti, antifasciste, antirazzisti, antirazziste, affinché siano presenti in piazza il 25 aprile a Milano per affermare che non c'è liberazione senza lotta al sionismo. Fronte Palestina.
Oh, Il cibo è a Milano. Il cibo è un bel panino gustoso. Il cibo è un simpatico animaletto carino. Il cibo è unione, è colore. Il cibo è una mela dell'esse lunga che dopo 3 mesi è bella come il primo giorno. Il cibo è gioco, il cibo è socialità, il cibo è spettacolo, il cibo è divertimento. Il cibo è 2 fette di prosciutto sugli occhi ed un cetriolo nel culo se sei italiano. Il cibo lo paghi tu, ma lo mangiamo noi. Il cibo è lavorare tutti insieme con passione e volontà. Il cibo sta finendo, l'estate sta finendo. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Questa era per smorzare i toni. Il cibo è un'idea per uno spot, vecchia come il cucco o realizzata male, spacciata per innovativa e pagata troppo. Il cucco non è cibo, il crucco invece sì. Expo 2015, il grande magna magna generale, che tutti aspettavamo, che ci voleva, che ci aiuterà, che non si è capito esattamente a che cazzo servirà, ma è tanto bello e ci farà sentire tutti meglio, tutti amici. Sarà un'occasione unica per molti di riempirsi le tasche e magari fosse solo di cibo. Un'occasione unica, certo, ma non per te.
Ecco che andiamo a riprendere la trasmissione di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi 2 aprile, giovedì 2 aprile, sono le 21.15, scusate, sono indietro di un'ora, non è ancora per me passata l'ora legale, l'ora illegale, e andiamo ad aprire la seconda parte della nostra trasmissione, dedicata quest'oggi alla presenza delle basi dell'occupazione americana in Italia e della NATO. Ci interessa insomma anche un po' fare un aggiornamento rispetto a questo, proprio per rilanciare la manifestazione di sabato prossimo a Niscemi contro il MUOS. Ma andiamo a vedere un po' come mai ci troviamo con 113 basi militari americane sul nostro territorio. E andiamo un po' a vedere insomma che la presenza dei macellai a stelle e strisce sulla nostra terra, vi leggo un articolo di scritto su un opuscolo che si intitola Difendere la terra per un futuro senza basi di guerra, un articolo che è stato appunto, questo opuscolo è stato scritto dal coordinamento di lotta per la Palestina di Milano ancora qualche anno fa, nel 2006, ma è assolutamente attuale per quanto riguarda la presenza delle basi, purtroppo che ci sono ancora, non siamo riusciti ancora a cacciarle via, ma ci stiamo lavorando, insomma, sicuramente in Omuos sì, qua in Veneto un po' meno, anzi direi molto meno, e comunque insomma, a parte questo, è sicuramente molto attuale per spiegare i motivi di questa occupazione della nostra terra. Allora, la presenza dei macellai a stelle e strisce appunto sulla nostra terra ha obiettivi chiari e affonda le sue radici alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che direi che in tempi di 25 aprile ci sembra più che opportuno, insomma, ricordare. Detto fra di noi. Quando la crisi economica in cui versava il sistema capitalista aveva portato le potenze imperialiste a una fase di scontro per il controllo delle risorse con cui appunto, si sono ricattati vicendevolmente per controllare lo sviluppo reciproco. Inoltre, mentre il cadavere del capitalismo stava imputridendo, una nuova forza alzava la bandiera rossa della vittoria, il proletariato russo, che aveva dato un esempio ai proletari di tutto il mondo. Nel febbraio del 1945 a Yalta, Crimea, sovietici, inglesi e statunitensi, con la sconfitta alle porte delle potenze naziste, stabilirono l'influenza dell'URSS nei paesi liberati dall'Armata Rossa, mentre l'Italia e le altre nazioni occidentali sarebbero passate sotto l'influenza di USA e Inghilterra. L'Italia, bottino di guerra dello zio Sam, passò sotto il suo controllo politico, militare, economico e finanziario. Per la politica imperialista Yankee, essa aveva una posizione strategica, e ha purtroppo anche adesso, aggiungiamo noi, essendo terra di confine con il mondo comunista, ma aveva un grosso problema al suo interno, una resistenza che, guidata dal Partito Comunista clandestino, aveva aperto la coscienza dei proletari alla possibilità della via rivoluzionaria per la conquista di una società senza classi e sfruttamento. Possibilità questa che gli Stati Uniti dovevano stroncare sul nascere, dando così il via a una politica di controllo. Se sul piano pubblico elargiscono Verdoni a profusione con il piano Marshall 1948-49 e Truman dalle copertine patinate vuole propinare il mito americano di libertà e democrazia, nel buio delle stanze dei bottoni i servizi segreti USA organizzavano la classe dirigente italiana, stringendo accordi con mafiosi, fascisti ripuliti, la borghesia massonica. È interessante ricordare come Andreotti, attualmente senatore a vita, fosse legato ai servizi segreti americani dal 1946 e che, mentre era un informatore dell'OSS, ufficio dei servizi strategici, odierna CIA, fosse sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Quindi, ben lontana dal voler liberare l'Italia dai nazifascisti, la potenza USA riabilitò e legittimò i gerarchi, tanto che l'OVRA, servizio segreto fascista, non solo non fu smantellato, ma venne assorbito negli apparati del nuovo occupante, al punto che Salò fornì i quadri dei servizi segreti e di tutte le altre organizzazioni clandestine legate alla NATO. Uno dei compiti primari era proprio quello di soffocare con ogni mezzo anche la più piccola apertura rivoluzionaria, ed è in questo clima che viene pianificata la strage di Portella della Ginestra, 1 maggio 1947. Già nel 1947 gli Stati Uniti stavano formando una rete clandestina in Italia. Gladio era il nome dato alla sezione italiana di una rete che, con il nome ufficiale di Commissione di Coordinamento Alleata, istituita con l'assistenza britannica negli anni 50, fu aperta dai servizi segreti ed in parte finanziata dalla CIA statunitense. A dimostrazione dell'internità della potenza americana, lo stesso ex ministro della difesa Taviani ammise che durante la sua carica, 1955-1958, i servizi segreti italiani erano comandati e finanziati dagli agenti della CIA all'ambasciata USA a Roma. È in questo contesto che il governo italiano e statunitense autorizzarono l'insediamento di truppe Yankee in Italia. Così si istituì nel 1951 la forza tattica dell'esercito statunitense per il Sud Europa, SETAF, il cui comando trovò sede a Camp Derby, mentre la maggioranza delle truppe vennero stanziate a Vicenza. Parallelamente l'Italia venne ammessa come membro fondatore del Trattato Atlantico 1949, da cui si generò la NATO, organizzazione politico-militare con il compito di provvedere all'attuazione del trattato. Il legame fortissimo tra governo italiano e statunitense non si è mai reciso e anzi la politica italiana è sempre stata ed è, sia sul fronte interno che su quello esterno, dipendente dai diktat USA.
Direi che è abbastanza chiaro.
Come mai abbiamo 850.000 basi e rimangono là dal 45? Eccoli.
Ce le teniamo per ora qualcuna. Per ora.
Per ora. Speriamo di no.
And I did my best to watch all this, not to touch. And I said, I tried so much. And I did my best to watch all this, not to touch. Call it sick man, a holy Bible. You pretend like a ship collider and are able to resist your cable. Watch again, who's your rider? A lyrical sick man, a holy Bible. You pretend like a ship collider and are able to resist your cable. A pretty
I'm gonna take a wrong way out, way out. The better, better, better free. Nothing gonna get it. How many cops? How many did it? How many took a wrong way out, way out?
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 9:25 circa, notate la mia precisione millimetrica. E scendiamo adesso dal generale al particolare, diciamo, parlando sempre di basi militari, e nello specifico in Sardegna, leggendo un articolo tratto da Contropiano del 30 marzo, che si intitola appunto «Esercitazioni in Sardegna, manifestanti tentano di bloccare mezzi militari». Nonostante la blindatura del territorio e la fortissima presenza di forze dell'ordine, le realtà antimilitariste del Sulcis non hanno voluto rinunciare ad una mobilitazione per ora simbolica, che sabato pomeriggio ha contestato le esercitazioni militari della brigata meccanizzata Aosta. I militari, di stanza in Sicilia, parteciperanno alle manovre che si terranno presso la base militare di Teulada, dall'1 fino al prossimo 26 aprile. La brigata Aosta è diventata da qualche anno uno dei reparti d'élite destinati alle operazioni all'estero. Nel corso delle esercitazioni in Sardegna, i soldati saranno addestrati all'uso di armi leggere e portatili, di mitragliatrici, bombe a mano, razzi mortai pesanti, granate e armi anticarro. Ma dopo la brigata Aosta ad esercitarsi alla guerra nella base di Capo Teulada, nonostante le proteste dei residenti e di numerose forze politiche e associazioni sarde, saranno i bersaglieri della brigata Garibaldi, delle manovre della Joint Rapid Response Force, forze operative di rapido intervento da impiegare nelle missioni all'estero, dal 27 aprile al 17 maggio. Previsti in questo caso bombardamenti con carri armati pesanti ariete, e obici semoventi. Come se non bastasse, dal 18 fino al 31 maggio arriverà in Sardegna la brigata corazzata Ariete con armi leggere e portatili, fucili di precisione sacco, mitragliatrici, bombe a mano, mortai pesanti e armi anticarro. Previsti durante le ennesime manovre anche bombardamenti con il cannone del veicolo blindato Dardo, dell'autoblindo Centauro e obici semoventi. Sabato la contestazione si è svolta al porto di Sant'Antioco, dove un centinaio di giovani attivisti della campagna No Basi No Border, protagonisti nei mesi scorsi di altre mobilitazioni contro la presenza di basi militari in Sardegna, hanno tentato di impedire lo sbarco di alcuni mezzi militari provenienti dalla nave cargo Maior. Per impedire che l'iniziativa antimilitarista potesse far saltare le operazioni, poliziotti e carabinieri, in tenuta antisommossa, hanno presidiato dal giorno prima il porto e le strade adiacenti, mentre i militari hanno anticipato gli sbarchi dei mezzi. I manifestanti hanno comunque messo in atto sabato numerose azioni dimostrative, come momentanei blocchi sulla strada statale 126, rimossi ogni qualvolta i cordoni di polizia in assetto antisommossa minacciavano di intervenire. Durante il lungo fronteggiamento con i cordoni delle forze dell'ordine non si sono comunque prodotti scontri.
محسوب وماشي حكاية زهر واللي عنده يزيد ومغهور يزيد بالقهر
وامين الناس اللي تشالوا من قدام الدار واليومنا هذا ما بانوا والتونسي خايف مخياله بالوقت الغدار قديش من الاحباس تهانوا وامين الناس اللي ماتوا بالذل والعار لكلمة حق اللي قالوا والتونسي خايف مخياله الوقت الغدار قديش من الاحباس تهانوا
love style. يا الشعبي وعقلي تولاد حوم, شفنا الظلم وفاس شفنا الحق كي تقدم. شعبي وعقلي سايب عليك, فهمنا اش قاعد يصير, فهمنا البوليتيك. تعبتوا عالشحل وقوت المال, خدعتوا الزوالي والبطال, والناس اللي ماتوا راهم في البال. ايه يا ولازمك تفهم ما يدوم حال. وادين الناس اللي تشالوا من قدام الدار, واليومنا هذا ما بانوا. والتونسي خايف مخياله من وقت الغدار, قداش في الأحباس تهانوا. وادين الناس اللي ماتوا بالذل والعار لكلمة حق اللي قالوا. والتونسي خايف مخياله من وقت الغدار, قداش في الأحباس تهانوا.
Eccoci nuovamente in diretta, sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 21:30 e siamo in collegamento, come promesso all'inizio della trasmissione, con un compagno Nomuos del collettivo politico Experia. Intanto benvenuto.
Ciao a tutti i compagni.
Ciao carissimo, intanto ti ringraziamo di esserti collegato e come prima cosa, così a bruciapelo, insomma, ti chiediamo di darci qualche aggiornamento rispetto, insomma, agli ultimi avvenimenti che riguardano il MUOS.
Vabbè, allora, c'è stato il sequestro da parte della procura di Caltagirone, quindi la posizione di sigilli su tutta l'area dove deve essere costruito il MUOS, perché appunto la procura prevede che ci sia un danno ambientale. Era stata fatta appunto la sospensiva dei lavori del TAR, era stata fatta su questa richiesta. Gli avvocati di NoMuOS avevano fatto questa richiesta, e la procura di Caltagirone, cioè accogliendo quindi diciamo il giudizio del TAR, ha sequestrato il cantiere del MUOS. C'è da dire che questa cosa era già successa un po' di anni fa, nel 2012, e poi il ricorso fatto dall'Avvocatura dello Stato, diciamo, ha risbloccato il cantiere, per cui da questo punto di vista non possiamo stare tranquilli, al di là che appunto il movimento non si è mai esclusivamente legato agli esiti giudiziari di questa battaglia, ma paradossalmente è ancora più importante che la manifestazione di dopodomani, di sabato, sia molto molto partecipata, proprio invece per dimostrare che la grande partecipazione popolare a questa cosa. Quindi festeggeremo una vittoria sicuramente, ma dovremmo anche dare una dimostrazione di forza da questo punto di vista.
Certo, tra l'altro te appunto sottolineavi adesso che l'Avvocatura dello Stato aveva fatto ricorso contro le decisioni del TAR, no, precedentemente, che insomma è interessante, perché è una ulteriore conferma dell'esposizione da parte del governo italiano a tutelare gli interessi americani sulla terra di fatto italiana, a noi strappata dalla presenza della base.
Sì, ma sicuramente la posizione è chiara, cioè nel senso che sia il governo italiano, che già si era espresso appunto negativamente rispetto alla sentenza del TAR, sia il silenzio del governo Crocetta, il governo regionale, che su questa cosa appunto ha preferito non proferire nulla, perché ricordiamoci che appunto Crocetta, una dei suoi cavalli elettorali è stata proprio la battaglia contro il MUOS, cioè lui aveva detto che fin quando lui sarebbe stato governatore della Sicilia non avrebbe mai permesso la costruzione del MUOS. In questa cosa appunto c'è questa contraddizione enorme, per cui appunto un apparato dello Stato sequestra un cantiere e l'avvocatura dello Stato per la seconda volta appunto farà ricorso sicuramente in questa cosa. È una cosa che ci preoccupa, appunto, la tranquillità con cui degli americani, cioè della Marina americana, che appunto ha accolto tranquillamente questa sospensione dei lavori, questo sequestro del cantiere, appunto sembra che sappia il fatto suo, cioè sembra che appunto
che ci abbia un coniglio nel cappello.
Per cui infatti quello che diciamo noi è il movimento No MUOS non si è mai affidato appunto alle aule giudiziarie esclusivamente, c'è finita, sì, per diversi processi e per altri purtroppo ci finirà, e invece il 4 aprile deve essere appunto una grande manifestazione, cioè andremo alla base. Chiaramente questa cosa ci dà la forza, perché popolarmente, soprattutto a Niscemi, ci sarà una grande partecipazione, perché la gente è contenta appunto di questo sequestro del cantiere, vede come una loro vittoria, ed è giusto, proprio una vittoria popolare, per cui sicuramente sarà una manifestazione molto molto grossa.
Certo.
Considera che da Catania siamo a 4 pullman più moltissime macchine, sì, abbiamo finito i posti nei pullman, quindi poi privatamente moltissimi si muoveranno, per cui insomma la mobilitazione è alta stavolta.
Certo. Tra l'altro poi ci eravamo collegati con Elvira proprio in occasione dell'8 marzo, perché tra l'altro è stata giornata anche lì di mobilitazione da parte di tutti i No MUOS, in particolare delle donne No MUOS, che hanno insomma dato veramente tantissimo a questa lotta. E con lei appunto ci informava che i lavori stavano continuando allegramente in quest'ultimo mese, fino appunto prima del sequestro di cui ci parli tu.
Sì, cioè, ogni mattina entravano gli operai e ci sono stati diversi tentativi di fare dei blocchi, proprio perché comunque gli operai entravano dentro mezzi militari, quindi con... diciamo la polizia che diceva che quelli erano militari e non erano operai che entravano, sì, comunque i lavori sono continuati quasi ogni giorno, tranne qualche giorno in cui i blocchi hanno funzionato, nel senso che hanno funzionato come deterrente, per cui questi pulmini di operai sono tornati indietro, la maggior parte delle volte insomma in questi giorni il MUOS è stato, cioè il cantiere del MUOS è stato attivissimo, per cui questa sospensione era l'unico, cioè l'atto diciamo di sequestrarlo è l'unica cosa che in questo momento lo ferma, cioè in questo momento non c'è il lavoro. E c'è da dire che qualche giorno fa gli avvocati No MUOS hanno chiamato un ufficiale giudiziario per far rispettare la sentenza del TAR, e la polizia praticamente non ha fatto arrivare neanche l'ufficiale giudiziario davanti ai cancelli, per cui comunque l'atteggiamento dello Stato italiano e dell'apparato è chiaro, cioè è tentare comunque di fermare questa cosa. Hanno avuto questa scheggia impazzita da parte di due tribunali che insomma si sono schierati invece a difesa di questa legalità borghese. Noi ne approfittiamo, ma sicuramente questo appunto non è il nostro terreno.
No, sicuramente, e soprattutto comunque non è stata raggiunta certo grazie alle loro leggi, ma di fronte a una mobilitazione popolare che prosegue da svariati anni e che insomma non si è mai data per vinta, anzi sa che è sul terreno della piazza che si riconquista la propria terra.
Infatti, questo ne siamo coscienti e insomma lo dimostreremo già sabato, speriamo di dare una bella prova sabato.
Assolutamente. Quindi senti, sabato l'appuntamento è?
E allora è alle 15 al presidio di Contrada Ulmo. da lì partirà il corteo che dovrebbe arrivare insomma davanti al primo cancello e poi si spera anche di riuscire a essere in tanti e proprio a cingere la base in una specie di abbraccio mortale, esatto. Diciamo, per la base.
Assolutamente. Visto che tanta morte invece quella base vorrebbe esportare sia sulla terra siciliana che sulle altre sponde del Mediterraneo.
Su tutti i popoli del Mediterraneo, sì, è proprio una scure sui popoli del Mediterraneo.
Eh sì, decisamente. Tra l'altro molto interessante per gli imperialisti americani di questi tempi che, insomma, come vediamo in Libia, ma non solo, hanno i loro artigli, insomma, ben arrotati.
E infatti, per questo cioè il fatto che moltissimi degli scenari sono qui e che cioè la cosa dello Yemen ne è una novità, appunto, anche le potenze regionali schierandosi da una parte e dall'altra cominciano a fare la guerra, sicuramente il controllo di quest'area è sempre più strategico, per cui insomma bloccare questa base, bloccare le antenne NUOS, ma bloccare anche le antenne NRTF, che comunque ricordiamo sono sempre attive e si comandano, diciamo, i mezzi e le comunicazioni su tutto il Mediterraneo, è un compito che ci dobbiamo dare come compagni e come antiimperialisti siciliani.
Assolutamente, ma non solo, cioè anche tutti italiani, cioè tutti i compagni antiimperialisti italiani di sicuro. Sì, voi siete in prima linea, chiaro.
Penso che appunto in questo momento la battaglia contro il MUOS possa essere una battaglia importante per rilanciare il movimento contro la guerra imperialista in tutta Italia, cioè ne abbiamo bisogno appunto di una battaglia simbolo che possa però essere appunto guida per un'opposizione alla guerra imperialista, che ne abbiamo necessità perché gli scenari di guerra aumenteranno e ne paghiamo le conseguenze dirette ogni giorno, non solo appunto con queste installazioni militari, ma poi perché man mano la qualità della nostra vita si abbassa, perché sempre più soldi, sempre più fondi pubblici vengono destinati alla guerra e appunto agli armamenti e alla guerra, e vengono tolti dai diritti sociali, per cui l'opposizione è fondamentale.
Assolutamente, tra l'altro, insomma, la necessità di mobilitarsi contro la guerra e contro le basi di guerra che, insomma, sulla nostra terra purtroppo sono tante, e è veramente necessaria anche proprio per il ruolo che l'Italia assume nei fronti di guerra, perché se pensiamo che voi appunto siete, diciamo, in prima fila rispetto alla situazione mediterranea e medio orientale, ma pensa che da Vicenza, dalle basi americane di Vicenza, sono partiti gli soldati americani che sono andati in Ucraina al soldo del, ovviamente, insomma, a sostegno del governo golpista di Kiev, per, insomma, formare e sostenere, insomma, la guerra contro le repubbliche popolari del Donbass. Quindi purtroppo, insomma, vediamo come è proprio l'Italia è un trampolino.
La posizione fa sì che appunto diventi strategica, per cui diventa strategico anche il nostro compito, cioè dobbiamo riuscire a porci.
Assolutamente. Senti, ti ringrazio ancora tantissimo per esserti collegato con noi. Ti lascio andare, che so che sei impegnatissimo anche per i preparativi per sabato, che ovviamente invitiamo tutti i nostri ascoltatori a essere un sabato niscemense a sostegno
sabato alle 15 Contrada Ulmo Niscemi.
Perfetto. Allora, al grido no muos, sempre
fino alla vittoria.
Fino alla vittoria, ci salutiamo, un grandissimo abbraccio da tutti noi.
Ciao, grazie.
Ciao. Saluta i compagni, ciao.
Ciao.
البابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما تكون في مع خلوي
الصخور وما يسعى في الجيب لابس المركة والدير نجري هذه يا معيشة الصوالي من ودع 12 والما ما كاش قرم وقوم كيف نوض من الفراش هذه يا حالتي فلان جيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب الاندار تحكمني الشاقة ونبدا نبكي واحد جايح يبوليتيكي الاخر حمار ويتكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس ولامي دي ديراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المزابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت لي يقولو علي غالي خمم باش تلقى أكتيفيتي علمتني نسرق المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي دوكا نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديالي وانا ماني حايب هاد الشي ما كريتو يا ما دخلوي وانا جامين ركريتي ما كلتو اي ما سوسيتي هدي حكايتي 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 هدي حكايتي
Eccoci tornati in diretta, appunto siete con Tamburi Rossi e Notizie dal Fronte, sono le 21.46 e siamo insomma quasi in chiusura della trasmissione. Visto che durante l'intervista è stata citata, volevamo appunto dare due informazioni proprio su Vicenza.
Vicenza, città cantiere a stelle strisce. Sì, questo è uno stralcio di un articolo in realtà molto più lungo di Antonio Mazzeo che è ancora dell'anno scorso.
Sì, di ottobre 2014, comunque insomma super aggiornato.
Ci sembrava esatto interessante comunque riesumarlo, diciamo, perché faceva un excursus generale di tutte quelle che sono le principali basi di guerra statunitensi in Italia e volevamo appunto recuperare lo stralcio su Vicenza.
Anzi, vi consigliamo di leggerlo per intero perché è molto interessante.
Infatti, negli ultimi anni sono state progettate, finanziate e realizzate tutta una serie di infrastrutture che hanno consentito di trasformare Vicenza, secondo quanto enfaticamente annunciato dal Dipartimento della Difesa, nella capitale dell'esercito statunitense, di stanza in Sud Europa. Yuhu! Per il mega piano sono stati investiti 465 milioni di dollari, 289 in particolare sono stati spesi per il progetto più ambizioso, la trasformazione in hub logistico militare dell'ex aeroporto civile dal Molin, rinominato Camp del Din. I lavori affidati al marzo del 2008 a due aziende leader dell'EgaCoop, la cooperativa Muratori Cementisti di Ravenna, CMC, e il consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna, CCC, hanno consentito la costruzione di 31 nuovi edifici destinati a caserme e alloggio per 2.000 militari, magazzini, spazi operativi, officine di manutenzione, velivoli, uffici e centri di comando, due parcheggi multipiano per 800 auto e 50 motocicli, diversi centri sportivi. Il Dalmolin Camp del DIN è oggi la grande base operativa del 173 Airborne Brigade Combat Team, il reparto d'élite aviotrasportato di pronto intervento dell'esercito statunitense, che dopo la sua riattivazione nel 2000 è stato impiegato nei principali scacchieri di guerra medio orientali. Sino ad oggi è stato schierato 5 volte in Iraq e in Afghanistan e più di un centinaio dei suoi militari vi hanno perso la vita. La nuova infrastruttura ospita i comandi generali della brigata e 4 battaglioni, 2 provenienti dalla base di Bamberg in Germania e 2 dalla storica base militare di Vicenza di Camp Ederle, il secondo battaglione e il 503° reggimento fanteria. Al Dalmolina è stato trasferito da Camp Ederle pure il 509° Senior Battalion di US Army. In verità, originariamente era stato previsto che tutti e 6 battaglioni componenti la Airborne Brigade trovassero sede a Vicenza. Il 1 marzo 2013 il Dipartimento della Difesa ha tuttavia annunciato un nuovo piano di riorganizzazione della presenza delle forze terrestri USA in Europa, che prevede il mantenimento in Germania del reparto di artiglieria e del battaglione dotato di mezzi blindati della brigata aviotrasportata per mantenerli vicini al grande poligono di tiro di Grafenwöhr. Ciò comunque consentirà di liberare spazi all'interno della nuova realizzazione militare, che potrebbero essere presto messi a disposizione dagli uomini e dai mezzi del comando per le operazioni terrestri nel continente africano. Il trasferimento dei 2 battaglioni della Germania ha portato il numero dei soldati di stanza a Vicenza a poco meno di 4.000. Oltre alla grande base aerea di Aviano, i parastatunitensi della Airborne Brigade potranno contare per i loro trasferimenti anche sullo scalo gestito dall'aeronautica militare a Istrana, Treviso. Quest'ultimo aeroporto ospita i reparti assegnati al 51° Stormo, sempre più impegnati negli interventi esterni delle forze armate italiane. I caccia MX in dotazione al 51° Stormo sono in grado di svolgere diversi tipi di missione, dal supporto ravvicinato alla ricognizione tattica, dalla cooperazione aerea con le forze di superficie terrestri e navale, allo strike con armamenti di precisione di ultima generazione. Gli avieri di Istrana hanno partecipato a tutte le più recenti operazioni belliche internazionali sotto mandato ONU e NATO. Nel 1995 in Bosnia, nel 1999 in Kosovo, dal 2009 ad oggi in Afghanistan nell'ambito della missione ISAF. Nel 2011 in Libia durante l'operazione Unified Protector, in cui i caccia hanno operato nell'ambito di Task Group R costruito nello scalo aeroportuale di Trapani Birgi, totalizzando complessivamente oltre 500 ore di volo. Intanto proseguono a pieno regime i progetti di potenziamento e qualificazione infrastrutturale degli altri importanti impianti militari disseminati nel Vicentino. A Camp Ederle sono già stati consegnati 2 nuove caserme alloggio per circa 300 militari, un centro sanitario neonatale, un complesso ospedaliero avanzato, un centro di assistenza all'infanzia, un'arena per spettacoli e attività ludiche con centro bowling, fast food, ristorante e piccolo casinò e Lederle Inn, l'hotel riservato agli ufficiali statunitensi con 58 suite familiari. È stato portato a termine pure il cosiddetto Vicenza Installation Information Infrastructure Modernization Program, il programma di ammodernamento delle stazioni di telecomunicazione che ha consentito di collegare con fibre ottiche ad alta velocità i centri operativi del 509° Signal Battalion, i depositi, i magazzini di stoccaggio dell'esercito USA di Longare, Vicenza e Lerino, frazione del comune di Torri di Quartesolo.
Detto questo, insomma, ci sembra anche importante sottolineare come appunto il Nord-Est, dove noi da noi trasmettiamo proprio da qua,
purtroppo è andata così quella volta.
Esatto, è l'epicentro strategico delle forze di aviotrasportate degli Stati Uniti d'America destinate all'operazione di guerra in Europa orientale, nel continente africano e nel Medio Oriente. Questo, insomma, ci sembra molto importante da sottolineare per capire anche quanto sia importante sviluppare un movimento contro le basi e qua dalle nostre parti, cosa che purtroppo ultimamente non si sente. Ricordiamo che oltre alle basi di Vicenza, che appunto di cui parlava Laura in questo momento, c'è anche la grande infrastruttura di Aviano e che è una base chiave, dove si concentrano in 482 ettari di terreno piste aeree, depositi, hangar, caserme per un valore complessivo di 740 milioni e 700 mila dollari, cioè rendiamoci un attimo conto. Insomma, i dati ufficiali indicano la presenza dell'installazione friuliana di 348 ufficiali, 3.400 militari semplici, 594 civili statunitensi, e qui appunto si aggiungono poi circa 1.000 lavoratori italiani. Questo insomma per far capire l'entità di questa base, che ovviamente custodisce le armi nucleari che gli Stati Uniti fanno tenere
sotto il culo, che se esplodono almeno il problema è nostro e non loro, voglio dire.
E infatti proprio rispetto a questo, insomma, ci sembra interessante riportare anche questa notizia del 23 di ottobre, che appunto del 2014, che è passato poco più di un anno all'epoca, che l'amministrazione Obama ha varato un programma veramente enorme a livello di soldi, di estensione della vita di circa 400 bombe nucleari a caduta libera del tipo B61, realizzate alla fine degli anni 60. La metà di esse sono stoccate attualmente, indovinate un po' dove, all'interno di alcune basi USA in Europa. In Italia è stimata la presenza di una novantina di bombe atomiche B61 ad Aviano e Eghe di Torre, che è in provincia di Brescia. Si tratterebbe di 3 sottomodelli con differenti potenze massime di distruzione, la B61-3 e la B61-4. E grazie al piano di ammodernamento, le testate saranno dotate di un sistema di guida di precisione e direzione e saranno riadattate per essere trasportate e teleguidate dai cacciabombardieri F-35, che stanno per essere acquistate dalle forze armate di Stati Uniti e di alcuni partner, tra cui ad esempio anche l'Italia, di cui insomma abbiamo parlato in varie occasioni.
Non è che ce le teniamo proprio qui così per nulla tutto il tempo, insomma tutto a un certo punto deve essere utilizzato per bombardare un po' di gente qua, un po' di gente là.
Esatto, e quindi insomma, no, visto che si lamentano tanto del nucleare iraniano, noi invece il nucleare americano ce lo teniamo sotto il culo.
Quello ci piace di più. Quello iraniano potrebbe un po' venirci addosso, questo qui invece è per noi, per il nostro bene.
Ma anche Israele...
Per l'occidentalizzazione.
Anche Israele si occupa di, cioè insomma, al nucleare, eccetera.
No,
è un problema.
Ma cosa stai dicendo? Ah. Ma non è vero, sono i missili dei palestinesi il vero problema.
Eh già, però infatti perché Israele è una democrazia, giusto?
Certo, l'unica democrazia del Medio Oriente.
Giusto, giusto.
L'unica, Marilli, ti devo sempre spiegare tutto. Non ne usciamo mica qua, dopo anni di trasmissione.
Vero.
Non ne usciamo.
Vabbè.
Detto questo...
È il momento dei
saluti. È il momento dei saluti. Ci sono iniziative da rilanciare?
Allora,
Pasqua, buona Pasqua
esatto.
A tutti.
Diciamo che Pasqua, insomma,
il Signore risorge.
Era palestinese, però insomma, più
comunque,
di tanto non
tanto
ci interessa.
La parte storica sua,
allora,
la sua,
diciamo
la sua
che...
storia.
Anche lui evidentemente lottava contro l'occupazione dei romani, cioè degli italiani, certo, all'epoca, certo. Quindi insomma.
È nato normalmente comunque, padre, madre, tranquilli, non è successo niente di strano quella volta.
Anche se adesso le suore gli succede, quindi non si sa. Comunque,
tutto può accadere.
Tutto può accadere. Vabbè, a parte queste ultime cazzate finali, che insomma era per alleggerire anche un po' il peso di una trasmissione.
Ogni
che
tanto bisogna, sennò non ne usciamo.
Sì, anche perché questa trasmissione è stata insomma purtroppo portatrice di sì, tanta resistenza, ma anche purtroppo tanta repressione. Ricordiamo piuttosto che il weekend del 18 aprile ci sarà qua a Padova un'iniziativa, due giorni di solidarietà con il popolo palestinese, in particolare con i suoi prigionieri, con Ahmed Sadat e George Ibrahim Abdallah, e appunto in questi due giorni ci saranno insomma un murale, verrà prodotto prodotto murale, Sala Marzolo, occupata. Ci saranno insomma banchetti informativi e controinformazione di vario genere, mostre e in più un concerto bellissimo con Kento. Quindi insomma,
comunque la rilanceremo poi ovviamente per ricordarvelo anche giovedì prossimo.
Assolutamente. Detto questo, ovviamente le ultime parole prima di salutarci per giovedì sono di solidarietà e vicinanza, ricordo dei compagni che in Turchia sono stati arrestati e sono stati ammazzati, come nel caso dei due compagni che hanno compiuto l'azione, e ovviamente in solidarietà alla compagna Khalida. Questa canzone è dedicata a loro.
Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, elleri bağlanmış buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Elleri bağlanmış buldum yurdumu, her yanı işgal altında. Sen ey partizan beni de götür. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Beni de götür dağlarınıza, dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem ben partizanca, ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle.